Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Eccoci giunti oggi all'ultimo dei sabati mariani di questa 32esima edizione, questa catena che si snoda di sabato in sabato dalla prima domenica di Avvento a Pentecoste e che ha avuto come tema figure sacerdotali mariane ieri e oggi. È giusto e doveroso che tra le figure sacerdotali mariane abbia un posto d'onore anche la figura di un insigne sacerdote della Chiesa ortodossa russa, il padre Sergio Nicola Bulgakov, grande promotore della conoscenza della teologia ortodossa nel nostro mondo occidentale, quando proprio infieriva in Russia il comunismo ateo. Oggi ricordiamo con maggiore gioia questa figura di un prete ortodosso, in quanto due giorni fa, il 20 maggio 2010, si è celebrata in Vaticano una solenne cerimonia voluta dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill I, con un concerto dell'Orchestra Nazionale Russa e il Coro Sinodale di Mosca in onore di Benedetto XVI. Il teologo Sergio Bulgakov avrebbe esultato di questo allora impensabile riavvicinamento tra le due grandi chiese, Roma e Mosca. Il tema della mia relazione, che chiude i sabati mariani alla vigilia di Pentecoste, è pertanto il russo padre Sergio Nicola Bulgakov, Maria, la portatrice dello spirito, pneumatofora. Presento innanzitutto una breve nota biografica del padre Bulgakov, quindi i temi principali del suo pensiero mariologico. Nota biografica. Sergio Bulgakov nacque nel 1871. I suoi antenati erano sacerdoti da sei generazioni. Non dimenticate che nelle chiese orientali, anche cattoliche, i sacerdoti sono sposati. Entrò in seminario, ma ne uscì in seguito a una crisi di fede che lo avvicinò alle correnti culturali e sociali della Russia di quel momento, fino ad aderire al marxismo filosofico ateo, da cui si staccò per andare verso l'illuminismo e altre correnti dell'intelligenza russa del momento di fine 1800. Laureatosi in giurisprudenza a Mosca dal 1896, insegnò economia politica e statistica prima a Mosca, poi a Kiev. Un evento singolare lo riportò verso la fede, come egli stesso racconta, nel 1898. La contemplazione al Museo di Dresda, in Germania, della Madonna Sistina di Raffaello, immagine di una bellezza unica che lo affascinò. Più tardi però, ritornando a rivederla, rimase deluso. No, disse, non è questa la Madre di Dio quale noi la veneriamo nelle nostre icone. Rientrato dunque nella Chiesa e diventato un esponente del pensiero cristiano ortodosso, fu ordinato sacerdote nel 1918 e imparò a celebrare e gustare la liturgia accanto al celeberrimo padre Pavel Florensky, grande teologo, matematico e inventore, che fu fucilato dai comunisti nel 1937. Nel 1923 Bulgakov fu espulso dalla Russia e soggiornò a Praga, dove si dedicò a comporre scritti di teologia, tra i quali il saggio La glorificazione della Madre di Dio, composto a Praga nell'estate del 1924. Nel 1925 fu chiamato a Parigi dal metropolita Eulogio a dirigere l'Istituto di Teologia Ortodossa San Sergio, allora istituito, incarico che egli mantenne fino alla morte. Fu il direttore dell'Istituto di Teologia San Sergio, col quale molto hanno collaborato i nostri grandi di Occidente. Pensate al nostro Don Achille Triaca, che ha collaborato molte volte con gli incontri con San Sergio di Parigi e ne ha pubblicato gli atti. Quindi un'istituzione che ha realmente avvicinato teologicamente e culturalmente le due grandi chiese, l'orientale bizantina russa e quella cattolica, a Parigi. A Parigi compì un periodo di lavoro intenso e di attivo ministero spirituale. Partecipò a molti incontri ecumenici e pubblicò le sue opere teologiche fondamentali, definite il più importante monumento della teologia ortodossa dopo la caduta di Bisanzio. Tra queste opere ricordo l'Ortodossia, e cioè il discorso su quel che crede la Chiesa ortodossa, qual è la sua norma di fede, e la Trilogia Maggiore, l'Agnello di Dio su Gesù, il Paraclito sullo Spirito Santo, la Sposa dell'Agnello sulla Chiesa. La sua dottrina sulla sapienza divina, elaborata principalmente sotto l'influsso di Vladimir Solovyov e di Pavel Florensky, fu messa in discussione dalla Chiesa russa tradizionale. Morì a Parigi il 12 luglio 1944 in seguito a un tumore alla gola. La teologia di Bulgakov gravita attorno al dogma cristologico definito dai concili ecumenici di Efeso 431 e di Calcedonia 451, cioè sull'unione delle due nature nell'unica persona del Verbo, unione che rende il divino con umano e l'umano in Cristo teandrico. In tal modo l'incarnazione appare non un atto arbitrario di Dio, ma costituisce il fine ultimo di tutta la creazione. Questa è la grande teologia bizantina. Si può affermare che Bulgakov è anche un grande autore mariologico, l'unico che abbia pubblicato a quel tempo un'opera intera intitolata Il Roveto Ardente sulla Santissima Madre di Dio. E soprattutto da quest'opera che attingo la materia per questa breve relazione. Secondo punto, il pensiero mariologico di Sergio Bulgakov. Lo articolerò in due grandi, possiamo dire, quadri. La figura di Maria, quale viene celebrata nelle feste dell'anno liturgico bizantino, e i principali temi mariologici che emergono dagli scritti di Sergio Bulgakov. Nel saggio La glorificazione della Madre di Dio, cui ho accennato, Sergio Bulgakov introduce il suo personale pensiero mariologico muovendo dalla presentazione delle feste mariane celebrate nell'anno liturgico bizantino, nelle quali, scrive, la Chiesa celebra tutta una serie di avvenimenti della vita della Vergine, con feste e preghiere particolari che sottolineano i punti fondamentali della sua crescita spirituale e della sua glorificazione. Il suo successore, a San Sergio di Parigi, Alexis Kniazev, poteva dire che si tratta, nella liturgia bizantina, di una specie di onnipresenza mariana. La Vergine è in certo qual modo onnipresente nell'ufficiatura e nelle celebrazioni del rito bizantino, e ha ragione. In tal modo dunque anche lui parte dalla liturgia, cosa che non fanno i nostri teologi, i quali il più delle volte dimenticano la liturgia, la quale è regula fidei, secondo l'antichissimo assioma, lex orandi statuit legem credendi, la norma del pregare stabilisce la norma della fede. Mentre i nostri teologi, aprite tutti i trattati, vedrete che di liturgia non toccano quasi nulla, per non dire assolutamente nulla, che vuol dire che sono veramente incompleti, tutti comunque scrivano qualunque nome abbiano. Bulgakov parte dalla liturgia dunque con metodo squisitamente orientale e si addentra in una serie di approfondimenti mariologici che dimostrano non solo la sua fondata conoscenza liturgica e biblica, ma anche la forza del suo pensiero teologico. È un grande filosofo, è un grande pensatore, oltre che essere, come dicevo prima, un giurista e un economista. È uno dunque che ha davanti a sé una gamma forte di conoscenze ed è un grande studioso del passato, concili e padri. Primo punto, la figura di Maria dunque nelle feste dell'anno liturgico. Bulgakov vede, passando in rassegna, voi sapete che l'anno liturgico bizantino inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto, o come dicevano nel Medioevo gli autori bizantini, si apre nell'aurora della Madre di Dio che sorge, si chiude nella gloria della Madre di Dio assunta ai cieli, termine ultimo del progetto di Dio. Bulgakov dunque vede nella Natività di Maria l'8 settembre come l'inizio di una vita la cui santità continuerà a crescere. Il 21 novembre, seconda festa, l'ingresso nel Tempio della Vergine, lo vede come il momento della sua personale donazione a Dio e della sua consacrazione alla futura missione di Madre di Dio e scrive: da allora, da quel momento, 21 novembre, ingresso della Madre di Dio nel Santo dei Santi, il valore del Tempio veterotestamentario, come il solo luogo di incontro fra l'uomo e Dio, inizia a scomparire. Maria diviene il Tempio e riceve la virtù della sua consacrazione. Bulgakov omette di parlare della festa minore, se volete, del 9 dicembre della concezione di Anna, omette, non ne parla, da cui invece la Chiesa latina ha attinto la solennità dell'Immacolata Concezione. Tutto è gravitato quando la festa della Concezione di Anna dai monaci irlandesi è stata spostata in Occidente. E allora la domanda nasceva: ma non si può festeggiare l'Immacolata Concezione di Maria? Possiamo festeggiare la Concezione di Anna, Concezione attiva, non la Concezione passiva di Maria, quale fosse Immacolata. Perché? Ecco, allora, la teologia, chiamiamola orientale, è stata sì santificata nel grembo materno, ma non nel primo istante, ma non immacolata. E allora omette e contesta Bulgakov il dogma dell'Immacolata Concezione, come fanno tanti, non soltanto protestanti, ma anche i nostri orientali oggi. Il dogma, dogma dell'Immacolata definito da Pio IX nel 1854. L'Annunciazione invece, il 25 marzo, con la discesa dello Spirito Santo su Maria, segna il più alto grado carismatico, dice, che la creatura in genere possa immaginare. L'inabitazione dello Spirito Santo infatti significa la deificazione della natura umana nella persona della Madre di Dio. E inoltre, in quel momento, la Vergine Maria diviene veramente la Theotokos, la Madre di Dio, e non per il passato o per un momento soltanto, un breve periodo, ma per sempre. Il legame, scrive, tra madre e figlio determina generalmente una certa vita comune, sebbene percepita in modo abbastanza oscuro. E questo legame non si interrompe affatto al momento della nascita e si prolunga per tutta la vita. Grazie alla discesa dello Spirito Santo, perciò, il giorno dell'Annunciazione, la carne della Santissima Vergine acquista la facoltà soprannaturale di concepire senza sposo, costituendo così lei stessa il principio dell'umanità e lei sola dell'umanità del nuovo Adamo. Dal giorno dell'Annunciazione, tuttavia, stiamo percorrendo l'anno liturgico e le feste, si snoda progressivamente la maternità di Maria, al Natale del Signore, nella vita di infanzia di Nazareth, fino alla croce, dove ella partecipa come madre al servizio e alle sofferenze sacrificali di suo figlio, e ella, nel suo spirito, ci crede. Per Brigato, tuttavia, siamo alla vigilia di Pentecoste, la festa più grande personale di Maria come nostra è la Pentecoste, il momento saliente anche della Vergine Maria, una Pentecoste perciò non soltanto cosmica ma personale, che la libera dal peccato d'origine. Ecco Bulgakov dove vede la liberazione dal peccato d'origine della Madre di Dio, nella Pentecoste, la quale la pone trasfigurata nella pienezza assoluta della deificazione. E da allora, dice, lo scopo della creazione è raggiunto, perché è apparso un uomo perfetto e deificato, senza colpa personale, purificata dal peccato originale. La Madre di Dio rappresenta nel creato la verginità integrale, la completa manifestazione della sapienza divina nell'uomo. La sua dormizione, ultima festa che chiude l'anno liturgico il 15 agosto, segna il termine perfettivo della trasfigurazione deificante della Theotokos, la quale è indubbiamente morta per legge di natura. Tutta la liturgia bizantina afferma la sua morte e la sua sepoltura. Pensate che a Gerusalemme abbiamo la tomba della Madonna, tanto onorata specialmente dai russi, è conservata dai russi la tomba della, al Getsemani, la tomba della Madonna tuttora. Dunque, certamente anche lei è morta per legge di natura, ma per grazia è stata innalzata accanto al Figlio e incoronata regina del cielo e della terra, regina celeste. Mi dispiace se per un istante vi leggo un brano piccolissimo della Lumen Gentium, il capitolo 8, dove parla appunto della glorificazione della Madre di Dio. È il numero 59. L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo. E altrove, dice ancora il Concilio, la Madre di Gesù, come in cielo glorificata ormai nel corpo e nell'anima, è immagine inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio. Naturalmente la sua assunzione è per grazia, e al numero 66 la Lumen Gentium precisa: Maria, perché Madre Santissima di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, per grazia da Dio esaltata dopo il Figlio sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale, esaltata per grazia sopra tutti gli angeli e gli uomini. È la stessa dottrina, dunque, che il Concilio Vaticano II ha dichiarato e solennemente proclamato. aggiunge Bulgakov, con il suo corpo risuscitato e glorificato, la Madre di Dio rappresenta già la risurrezione e la gloria del mondo. Con la risurrezione e l'assunzione della Vergine, il mondo è concluso nella sua creazione, il suo scopo è raggiunto, la sapienza è stata giustificata nei suoi figli, perché la Madre di Dio è già questo mondo glorificato e deificato, trasparente alla divinità. Maria è il cuore del mondo, è il focolare spirituale dell'umanità e di tutto il creato. Splendide asserzioni che ci presentano la Madonna in cielo, il coronamento di tutto il gemito per diventare giubilo dell'intero mondo creato. Ed ecco allora che Bulgakov non si ferma solo qui, ma pone un confronto tra questa glorificazione celeste della Madre di Dio, la quale rappresenta una sorta di limite. Come diceva il grande Gregorio Palamassi, il teologo medievale bizantino, Maria è il confine tra il creato e l'increato, il confine, il punto più alto oltre il quale non si può andare. Si trascende in Dio. E quindi è una sorta di limite la Madre di Dio e viene investita di potere divino, certo non per natura come il suo figlio, ma per grazia, quella grazia che dal Padre, per mezzo del Figlio, discende su di lei e la costituisce interceditrice per noi, come poi vedremo. Perciò la Madre di Dio e i santi che sono in cielo costituiscono in questo momento una diversità grandissima. Perché? Perché Maria è già nella pienezza. Si innalza una frontiera invalicabile, dice, fra lei e tutti i santi, per quanto sublimi essi siano, e anche gli angeli. Perché? Perché gli angeli sono servi, come dice la lettera agli Ebrei, la Madre, la Vergine, è la Madre di Dio, al di sopra degli angeli, incomparabilmente più gloriosa dei serafini e dei cherubini, è perciò collocata al di sopra di tutte le schiere del cielo, ma anche al di sopra di tutti i santi, nella corona, nella comunione dei santi, perché i santi hanno lasciato qualcosa di se stessi qua giù, hanno lasciato le loro reliquie, il loro corpo è rimasto ancora qui. E per così dire l'anima glorificata ha un rapporto diretto col corpo che è rimasto qua giù. Solo Maria costituisce la pienezza del mondo futuro, la realizzazione totale perciò della gloria che solo lei possiede oggi e che domani sarà partecipata anche ai corpi glorificati dei santi. Per di più possiamo dire che la Vergine glorificata in cielo è anche il vertice della creazione dell'uomo, non solo dell'uomo, della creazione in genere, di tutto il creato, perché l'uomo, microcosmo, che riassume in sé le componenti costitutive di tutte le creature, secondo il piano sapienziale della creazione voluta e operata da Dio, trova in lei il suo ultimo coronamento. Maria è la gloria definitiva di tutto il creato. Scrive, la Madre di Dio è la gloria del mondo, è il mondo glorificato in Dio e presso Dio, che possiede Dio e lo fa nascere. Ed ecco allora i punti principali, secondo i punti principali mariologici del grande Sergio Bulgakov. I temi mariologici che li sviluppa con gli occhi fissi sull'immagine glorificata di Maria Regina Celeste partono certamente dalle origini, dalla Genesi, la protologia, l'uomo creato all'immagine di Dio, ma si fermano con attenzione preferenziale sulla divina maternità che è il cuore di tutta la esposizione e l'introspezione del grande autore e di conseguenza sui misteriosi rapporti che legano indissolubilmente la Vergine non solo al figlio Dio da lei generato, ma anche al Padre e allo Spirito Santo in una varietà di aspetti soprannaturali che il linguaggio umano non può adeguatamente esprimere e tuttavia la mostrano intimamente unita alla Chiesa, anzi sua personale suprema espressione. Anticipa per così dire la impostazione del Concilio Vaticano II, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. La filigrana che percorre le pagine, l'ordito che supporta il tessuto, il denominatore comune di ogni tema proposto da Bulgakov è l'azione trasformante dello Spirito Santo in Maria. Questo noi non l'abbiamo ancora sviluppato sufficientemente. La sua deificazione fino all'innalzamento supremo della gloria accanto al Figlio nei cieli, che tuttavia non la distacca dalla terra, ma la costituisce mediatrice di ogni dono dello Spirito alle creature umane. Il rapporto Maria e Spirito Santo. Vediamo allora questo. In alcuni aspetti o scorci, primo, Cristo e Maria sono l'immagine perfetta di Dio nell'uomo. Secondo, la virginale divina maternità di Maria nello Spirito Santo. Terzo, Maria cuore e pienezza della Chiesa. Quarto, Maria orante, ultima avvocata davanti a Cristo Signore. Abbrevio. Primo punto, o primo tema. Cristo e Maria sono la pienezza dell'immagine di Dio nell'uomo. Bulgakov apre questo tema affermando che l'immagine di Dio nell'uomo si manifesta e si realizza come quella di due persone, Cristo e sua madre. E bisogna ricordare che l'attenzione dei pensatori e dei teologi russi non parte dalla creazione, per distendersi quasi in un processo diacronico fino all'escatologia, ma all'inverso. Parte dall'escatologia, dall'ultimo compimento, per risalire agli inizi e comprenderli. Il nostro amatissimo cardinale, recentemente scomparso 10 giorni fa, il cardinale Thomas Spidli, che ha tenuto lezioni anche a noi qui, da questo posto dove vi parlo, cardinale Spidli, nostro amico, diceva: noi abbiamo una visione diversa da quelli degli orientali, specialmente russi. Noi partiamo dalla Genesi, Dio che ha creato, e veniamo avanti e poi ci stendiamo e andiamo fino a quando il Signore ci farà consorti con Lui nella gloria del cielo. Ma dice, i russi fanno rovescio, perché dovete pensare che il fine di Dio è sempre il primo, come di ognuno di noi, nell'intenzione, anche se è l'ultimo nella esecuzione. Qual è il perché uno va a studiare e anni lavora, si affatica, suda per così dire sangue sulle pagine dei libri per avere una laurea e avere un posto di lavoro, almeno nella società. E quindi tutto il percorso che precede è finalizzato al termine che è per primo pensato e al quale viene tutto subordinato. Bulgakov allora parte da questa idea di Dio. Qual è la vera immagine di Dio? Scusate, dell'uomo che Dio ha voluto creando? Creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, sì, ma creandolo insieme, maschio e femmina, come dice il libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio, maschio e femmina li creò. Aveva davanti non tanto Adamo ed Eva, i quali sono caduti e hanno perso la loro bellezza originale, quindi non hanno conservato lo splendore dell'immagine e della somiglianza. Aveva davanti a sé il termine ultimo di questa immagine e di questa somiglianza, Cristo, che assume in sé, nell'unità del Lui come Dio, nell'unità della persona, la natura umana sì, ma nel sesso maschile. E la Vergine, che pur essendo creatura umana, ma trasfigurata dalla pienezza della grazia dello Spirito Santo, e quindi divinizzata in Dio negli splendori glorificati del cielo, rappresenta la femminilità, diventata immagine anch'essa e somiglianza di Dio. Cristo glorificato, la Vergine glorificata sono l'immagine perfetta che Dio ha voluto creando l'uomo, quando li fece a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, li creò. Sulla falsa riga di queste audaci affermazioni corre dunque una interpretazione della immagine e somiglianza di Dio nell'uomo e nella donna in forma non statica, ma dinamica, cioè l'immagine e la somiglianza che non riguarda gli inizi, ma il termine del percorso umano. L'immagine di Dio nell'uomo non è quindi perfetta quando l'uomo nasce, ma quando ha raggiunto quella gloria che Dio gli ha predestinato e preparato nei cieli, dopo aver compiuto in sublime bellezza tutto il percorso della sua crescita evolutiva sulla terra, sotto l'influsso dello Spirito Santo. Quindi teologicamente, teleologicamente, in modo finale, due soli sono realmente perfetti nell'immagine raggiunta: Cristo e sua madre in cielo, Cristo come Dio uomo, Maria come creatura deificata dallo Spirito Santo a misura irraggiungibile da ogni altra creatura. Il secondo tema, interessantissimo, la virginale maternità divina di Maria. Bulgakov è uno studioso di cristologia, conosce a fondo la dottrina dei concili di Efeso, di Calcedonia e degli altri grandi concili ecumenici e approfondisce la divina maternità e il titolo di Theotokos in un modo originale nelle sue opere. Per poterlo capire, fermiamoci per un istante. Alla maternità umana oggi, come si realizza nel mondo oggi? Quando nasciamo uomini? Secondo, alla maternità virginale di Maria? E terzo, alla maternità divina di Maria? La maternità virginale oggi è una maternità che comporta necessariamente tutto quello che il Signore ha comminato come condanna ad Adamo, ma soprattutto a Eva. Nel dolore partorirai i figli, e io moltiplicherò i dolori della tua gravidanza. Quindi la maternità segnata dal dolore e da tutto ciò che precede e accompagna il parto di una donna è conseguenza del peccato dei progenitori. Se non avessero peccato, non così sarebbe stato. Certamente non nel dolore e non nelle doglie del parto e non nel modo con cui oggi la maternità si esprime, e le donne nostre, le nostre mamme, ne hanno a volte una tragica esperienza. Allora la maternità virginale di Maria, presupposto che altro sarebbe stato il modo della generazione umana se i progenitori fossero rimasti nell'innocenza originale, e che la maternità perciò non avrebbe conosciuto il dolore che è conseguenza del peccato e della condanna comminata ad Eva dopo il peccato, Bulgakov conclude che il concepimento senza seme virginale e il parto in dolore della Vergine è cosa del tutto normale, secondo natura. Attesta cioè un modo di generare che avrebbe conosciuto Eva se non avesse peccato. Oggi tutta questa messa in scena, quando vediamo che la Madonna partorisce, che si contorce, che... ma è una messa in scena. Una Vergine che partorisce Dio. È Dio che nasce da una Vergine. Non è neanche soltanto un figlio che virginalmente nasce in uno stato di, possiamo dire, innocenza originale del paradiso, ma è Dio che nasce uomo, Lui che ha stabilito le leggi del nascere, Lui che ha comminato la condanna ad Eva, E perciò l'angelo, dicono gli antichissimi padri della Chiesa, si rivolge alla Vergine Maria il giorno dell'Annunciazione, annunciandole la gioia. Gioisci, o piena di grazia, per te rifiorirà tutta la gioia, in te rifiorirà. Il suo è un parto indolore e virginale, quale avrebbe dovuto essere il parto di Eva se non avesse peccato. Perciò per lui la verginità nel parto di Maria è una cosa normale, fa parte dello stato di natura di Maria, che è prima del peccato originale e non soggetta a questo. Naturalmente, e l'Italia con questo, tutta ogni discussione sulla verginità che oggi grava specialmente nel mondo protestante, che non accetta nella la verginità forse del concepimento per opera di Spirito Santo, ma quella del parto no, mentre guardate che c'è una testimonianza patristica, possiamo dire granitica, su questo, del IV, del V, del VI secolo. Possiamo dire che è una delle verità più grandi in Oriente e Occidente, che viene affermata. Per cui il nostro Papa Leone potrà dire nella sua celeberrima lettera a Flaviano che lei ha partorito così come ha concepito, virginalmente ha concepito, certo, per potenza di Dio, sì, e altrettanto virginalmente ha partorito come ha concepito. Quindi è la Vergine che rimane intatta in tutto il percorso della sua generazione umana del Figlio di Dio. Secondo, la maternità divina, oltre che la maternità virginale, Bulgakov si ferma su qualcosa che ci sembra lontano dalla nostra mentalità, ma che pure è vero. La maternità divina è il fulcro della mariologia di Bulgakov. Lo Spirito Santo, scendendo su Maria, la libera dalla condizione peccatrice del concepimento umano e il suo corpo acquista la capacità di realizzare i movimenti dello Spirito Santo, al quale ubbidisce anche la carne, scrive Bulgakov. L'azione dello Spirito Santo ha avuto come effetto che Maria avvertisse nel suo spirito che era la madre del Figlio di Dio unigenito in lei concepito, in seguito alla discesa su di lei dello Spirito Santo, che è inseparabile dal Figlio, e il suo corpo anch'esso assunse la plasticità spirituale che lo rendeva capace di realizzare i movimenti dello Spirito, perché viene prima la concezione spirituale e non quella corporale come per noi. E i nostri grandi padri, Agostino e Leone Magno, ripresi dal Concilio, diranno: concepì prima nel cuore o nella mente che nel grembo e nel ventre. Quindi avviene, precede la, per così dire, la concezione spirituale, per cui la Vergine Maria diventa spiritualmente madre dell'unigenito Figlio di Dio, pur essendo vera madre secondo l'ordine della natura. Ma come può, si domanda Bulgakov, una creatura umana che non è Dio né uomo Dio, generare veramente un Figlio Dio? Bulgakov concentra l'attenzione sulla terza persona divina, lo Spirito Santo, il quale, come ha reso possibile la pienezza dell'immagine in Maria, definendola pneumatofora, colei che porta lo Spirito, che dà l'immagine dello Spirito Santo, così lo Spirito Santo rende possibile in lei e da lei la generazione umana del Verbo. Per il fatto che ha ricevuto lo Spirito Santo, scrive, Maria è divenuta il luogo della maternità divina. Ella è spiritualmente la madre di Dio, ed è per questo che ha concepito il suo Figlio Emanuele nel suo seno, mediante lo Spirito Santo che lo porta e che riposa su di lui. Ancora una volta, è proprio per questo che è veramente divenuta la madre di Dio. Come essere umano ciò non sarebbe stato possibile, ma in quanto pneumatofora, cioè al di là della semplice condizione umana, in quanto luogo ipostatico dello Spirito Santo, ciò non solo era possibile, ma era naturale. Ecco perché, ricevendo lo Spirito Santo in persona, non soltanto i suoi doni e la sua potenza, Maria diviene la madre di Dio. Dunque diviene come il Padre genera nello Spirito Eterno, l'unigenito figlio sulla terra e la madre che impersonata, per così dire, immedesimata nello spirito, pneumatofora, genera il figlio di Dio secondo la carne, ma spiritualmente prima, secondo la carne poi, e quindi per potenza di Spirito Santo. Così la professione di fede dei simboli apostolici e del simbolo niceno-costantinopolitano che recitano: da Spirito Santo e da Maria la Vergine si è incarnato e si è fatto uomo, acquista la sua pregnanza. E non è esatto tradurre come hanno fatto i nostri: per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Maria non è un seno o un semplice grembo dal quale nasca per esterna potenza di Spirito Santo il Figlio di Dio. Maria è la persona viva, libera, responsabile, attiva, dalla quale, nella quale e per mezzo della quale si compie l'incarnazione del Verbo. È la sua vera madre in senso proprio e pieno, è la Dei genitrice. E il figlio che da lei nasce uomo non è un frutto casuale ed esotico, prodigiosamente prodotto in lei dall'esterno per un estrinseco intervento dell'azione divina, un miracolo. È il suo frutto, nel quale tutta la sua esistenza e tutta la sua capacità di creatura spirituale, spiritualizzata, piena di Spirito Santo, è fiorita. È fiorita ad opera appunto dello Spirito Santo in persona, disceso in pienezza trasfigurante sopra di lei. Voi capite allora quale significato potente ha chiamare la Vergine Theotokos, Madre di Dio, nel senso assoluto, pieno, totale e vero della parola. Terzo elemento: Maria, cuore e pienezza della Chiesa. Dal fatto che Maria è veramente Madre di Dio, Theotokos, Bulgakov mostra come in Maria si compiono in modo perfetto quelle definizioni e quei titoli che competono poi a tutta la Chiesa. Due di essi sono principali. Maria è figlia di Dio, così la chiama spessissimo la liturgia bizantina, la chiamano i padri, ed è la sposa di Dio. La Vergine Maria, madre e sposa di Dio, è l'immagine, come nel Cantico dei Cantici, dell'anima in rapporto al Logos, dell'anima che si ecclesializza e la ama Cristo, lo cerca, lo trova, si unisce a Lui, lo fa nascere in se stessa. Ora, tutto questo appartiene alla Chiesa in quanto tale, perché la Chiesa è corpo di Cristo, sposa di Cristo, madre di Cristo, come lungamente ha esposto il Concilio Vaticano II nei numeri 63-64 della Lumen Gentium. E Bulgakov lo mette in luce seguendo la liturgia bizantina, quasi sovrapponendo l'immagine di Maria a quella della Chiesa e viceversa, sovrapponendo l'immagine della Chiesa a quella di Maria. Scrive: non avendo in sé altra vita che quella di Cristo, la Madre di Dio è il suo corpo, sia in senso generale, sia in senso specifico. Ella gli dona il suo corpo, lo porta in sé medesima, lo partorisce come un frutto delle sue viscere, espressione perfetta dell'unità di Cristo e della Chiesa, che è il suo corpo mistico. Perciò, essendo la Madre di Cristo, Maria per ciò stesso è anche la madre di tutto il genere umano, del quale dall'alto della croce ricevete l'adozione nella persona dell'Apostolo Giovanni. Maria diventa perciò la Chiesa. La Chiesa nel dare alla luce il capo, la Chiesa nell'accogliere e nel generare le membra di questo capo, il suo corpo mistico. Stabilite dunque queste intrinseche relazioni tra Maria e la Chiesa in rapporto con Cristo, Bulgakov afferma che Maria è la Chiesa, ossia la sua suprema e perfetta realizzazione, senza comunque togliere la diversità numerica tra lei e le membra di Cristo. Scrive: ciò che viene detto a proposito della Chiesa vale pure per la Madre di Dio. Sarebbe erroneo dichiarare in generale che Maria è la Chiesa. Tuttavia si può affermare che ella la rappresenta, in quanto tutte le proprietà della Chiesa sono riunite nella sua persona. In effetti, la Chiesa vive e si rinnova grazie alla potenza e ai doni dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ha fatto di Maria la sua dimora. La Chiesa rappresenta Cristo nei suoi figli e lo fa, per così dire, nascere. Ma egli è nato dalla Madre di Dio e da lei si è fatto uomo con la propria persona ipostasi divina. Ciò che la Chiesa costituisce è l'essere stesso di Maria, ricettacolo dello Spirito Santo, madre e sposa di Dio. Non vi dispiace se leggo per un istante il Lumen Gentium, il numero 65, dove ugualmente il Concilio ha la stessa dottrina e scrive: mentre la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione con la quale è senza macchia e senza ruga. Maria dunque è la Chiesa nella sua ultima perfezione di sposa, senza macchia e senza ruga. I fedeli si sforzano naturalmente di crescere ancora nella santità, debellando il peccato. Ultimo punto, è molto importante Bulgakov, ma non posso dilungarmi, perché è giusto che ci fermiamo sulla Vergine come orante, l'immagine della Vergine in preghiera che Paolo VI ha riproposto anche nella Marialis Cultus. Dunque non posso chiudere questa mia breve relazione senza presentare la figura della Deisis. Deisis, non l'ho messo come immagine, potevo metterlo. La Deisis viene raffigurata accanto al Cristo, e pensate che la Deisis nelle iconostasi, le grandi balaustrate di icone, fino a 5 strati di icone in Russia, altissime, in cima un triangolo le chiude, sotto, dove si aprono le porte, l'Annunciazione le apre, l'angelo e Maria. In cima Cristo in trono nella funzione di ultimo Signore e Giudice della storia, alla sua destra la Madre di Dio, alla sinistra Giovanni Battista, i grandi oranti sulla famiglia e sulla storia umana. Ecco, allora la vedete in base a questa lettura anche iconografica che è ogni giorno davanti agli occhi di tutti i fedeli della confessione bizantina, possiamo dire: l'orante è Maria, la supplice, l'intercedetrice, l'avvocata. Tutta la liturgia è piena delle preghiere rivolte alla Vergine. Pensate che solo a lei mille volte viene espressa questa giaculatoria, che è quasi un dettato teologico: Santissima Madre di Dio, salvaci, iperagia Theotoke, sosonimas. Tutte le liturgie sono piene di questa invocazione, di implorazione alla Vergine che ci salvi. Ora, Bulgakov con gli autori russi sa e afferma che la Vergine è l'orante, ma è soprattutto questo atteggiamento orante di Maria, ora e fino all'ultimo giudizio, che li vuole mettere in evidenza, mostrandola accanto al Cristo come colei che intercede per noi. Lasciate che questo lo possiamo, siccome non siamo abituati a questa teologia, lasciate che la pensiamo per un istante. La Madre di Dio, scrive, è colei che prega e che intercede per tutti gli uomini. Ella è la personificazione della preghiera della Chiesa. Nessuna preghiera che noi indirizziamo verso di lei oppure direttamente a Dio le sfugge. La nostra orazione diviene la sua, si forma con lei e in lei. La Madre di Dio, aggiunge, non ha bisogno di pregare per se stessa, perché possiede tutto attraverso la sua deificazione. Tuttavia, essendo colei che presiede al mondo e all'universo creato, la Madre di Dio fa salire un'altra preghiera, quella del creato, che non è la sua e che tuttavia lo è. Ella le procura le ali, la conduce verso Dio imprimendole potenza, perché lei è colei che intercede, che innalza sacerdotalmente le mani al di sopra del mondo, coprendolo col suo velo. La Madre di Dio, continua, è la Chiesa in preghiera personalmente incarnata. In questo senso è la Madre universale.
è la pietà personificata verso il mondo, il quale porta il peso dei suoi limiti e della sua perversione. Lei, perfettamente libera dall'impero del peccato, è pertanto la cupola dorata di questo mondo, perché ne fa parte. I santi e le loro preghiere formano la nube luminosa che circonda questa vetta. Dunque, così Bulgakov, dunque sulla Chiesa pellegrina nel mondo si stende come manto la preghiera di Maria, così fusa con lo Spirito Santo che prega in lei da essere onnipotente. Ma c'è un momento supremo, c'è l'ultimo momento della storia umana nella quale la Vergine dovrà ancora alzare le mani supplici ad intercedere, ed è il giorno dell'ultimo giudizio. Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Redemptoris Mater su Maria, attesta che la Vergine, come ha preceduto la prima venuta di Cristo, così precederà anche la sua ultima venuta. Bulgakov ne delinea, per così dire, la presenza efficace e misericordiosa e scrive: «Cuore pietoso, misericordia materna che non giudica, ma che compatisce e perdona ogni cosa, la Madre di Dio comparirà nel giudizio finale, dove, secondo la testimonianza iconografica della Chiesa, pregherà il Re per il genere umano, intercedendo per i peccatori dinanzi a colui che è venuto a salvarli. Cristo giudice è colui al quale il Padre ha rimesso come figlio dell'uomo ogni giudizio su tutti gli uomini, colui che nella sua umiltà non spegnerebbe il lucignolo fumigante né romperebbe la canna incrinata, ma è lui che pronuncia il decreto della giustizia divina per tutti i secoli. È in questo momento supremo di giustizia che si fa manifesta la suprema misericordia». Mi viene in mente il tema di Giovanni Paolo II sulla speranza: spe salvi, la giustizia e la misericordia, Deus caritas est, tutte e due. Prego. Di Benedetto XVI, scusate, Benedetto XVI, scusate la trasposizione del nome dei papi. Benedetto XVI, tanto nella Deus caritas est quanto soprattutto nella spe salvi, salvi nella speranza, dove contrappone e giustapone la giustizia di Dio e la sua misericordia. Bulgakov ne anticipa, per così dire, le componenti. La fragilità dell'uomo, tutti uomini d'uomo di tutti i tempi della storia, sta davanti al giudice, nel giudizio finale, che egli pronuncerà l'inappellabile verdetto. Ma come raffigurano le icone della Deisis, Deis vuol dire interceditrice, supplice, accanto a lui, protendendo supplici le mani in atto di implorazione, accanto a lui sta la madre della sua umanità, la madre anche di tutti gli uomini. Giustizia dunque e misericordia si abbracceranno. Questa giustizia è antinomicamente legata alla misericordia. Il giudizio di Dio va di pari passo col perdono dell'infermità, scrive Bulgakov. Questa condiscendenza verso l'infermità, che determina la natura stessa della creatura tratta dal nulla all'essere, questa pietà del perdono, quasi al di là della giustizia, la Madre di Dio le manifesta nel giudizio finale, supplicando suo Figlio di graziare i peccatori. L'umanità del Dio uomo, il quale nel giudizio siede come Dio, come giudice divino al posto del Padre, viene rappresentata qui attraverso sua madre, che gli ha dato la condizione umana. È in lei, attraverso di lei, che egli si è fatto figlio dell'uomo. Ed è proprio perché ella stessa appartiene al mondo creato e gli è ontologicamente unita, pur essendo stata deificata, che ella può pretendere di intervenire in questo modo nel momento più temibile per ogni creatura. Con questi tratti, l'avvocata. L'avvocata dell'ultimo giorno, l'avvocata nell'ultimo definitivo verdetto di giudizio del Figlio di Dio, suo Figlio, fatto uomo da lei, per noi. Con questi tratti che illuminano la funzione glorificata della Madre di Dio verso l'umanità peccatrice e inferma, ma chiamata a far parte della trasfigurazione ultima del creato nello Spirito Santo, Bulgakov ci consegna un'immagine di Maria alta e vicina, accanto al Figlio e accanto a noi, fino all'ultimo giorno della storia e del mondo. Sergio Bulgakov resta ancora il massimo esponente del pensiero mariologico russo che altri teologi hanno poi seguito. E chiudo con Sergio Bulgakov, ma chiudendo anche i sabati mariani, se mi permettete. Quando il Santo Padre Benedetto XVI, il 16 giugno 2009, indisse l'anno sacerdotale, che si chiuderà appunto il prossimo giugno 2010, il Centro di Cultura Mariana ha subito pensato come attualizzare questa iniziativa sacerdotale nella luce di Maria, programmando una serie di incontri del sabato dall'Avvento a Pentecoste sulle figure sacerdotali mariane ieri e oggi, la 32esima serie dei sabati mariani. In un momento delicato, in cui tanto fango si getta sui sacerdoti e sulle più alte istituzioni ecclesiastiche, i nostri sabati, benché in un ambito necessariamente ristretto e selezionato, hanno posto in rilievo grandi figure sacerdotali di ieri e soprattutto di oggi, in tempi a noi vicini, figure che hanno segnato la storia della Chiesa con la loro dottrina, la loro vita evangelica e la loro profonda devozione alla Vergine Maria. Tra gli antichi abbiamo voluto ricordare il massimo dottore alessandrino del III secolo, il sacerdote Origene. Nel Medioevo, il cantore di Maria San Bernardo di Chiaravalle e il dottore angelico San Tommaso d'Aquino. Nel Rinascimento, San Giovanni della Croce e San Giovanni d'Avila. Nell'Evo moderno, specialmente scrittori e fondatori di istituti religiosi mariani come Sant'Alfonso de Liquori, San Luigi Grignon de Montfort, il Beato Guglielmo Chaminade, San Giovanni Bosco, il Beato Ferdinando Bacilieri, Antonio Rosmini, John Henry Newman. E più vicini a noi, i sacerdoti mariani del XX secolo, Giovanni Paolo II, San Massimiliano Kolbe, Hans-Urs von Balthasar, Karl Rahner, Gabriele Roschini, il Vescovo Tonino Bello e oggi il russo Sergio Bulgakov e il nostro insigne liturgista servitano che ha composto la Collectio Missarum de Beata Virgine Maria, il padre Ignazio Calabuccia, volato al cielo 5 anni or sono. Relatori di fama internazionale si sono succeduti su questa umile cattedra, tra i quali mi limito a ricordare Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, Stefano De Fiores, Enrico Dalcovolo, Sabatino Maiorano, Salvatore Maria Perrella, eccetera, professori che molto hanno scritto e molto amano la Vergine Santa. Il nostro grazie dunque a tutti coloro, uomini e donne, e specialmente alle suore che hanno partecipato di persona ai sabati mariani nella nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata. E un grazie sentitissimo e doveroso a Radio Mater, a Don Mario, suo fondatore, ai suoi collaboratori, che hanno trasmesso puntualmente le relazioni dei sabati attraverso Radio Mater, ogni sabato, affinché tanti altri uditori in Italia e nel mondo potessero gustarne la bellezza e trarne un profitto personale. Ci congediamo alla vigilia di Pentecoste, implorando con la Vergine del Cenacolo ogni dono di grazia dello Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo. Ho detto.